Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Le prime volte di Papa Leone XIV, potremmo intitolare così la trasmissione di questa mattina. Ieri è stata presentata, come sappiamo, in Vaticano la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un'altra prima volta è che non era mai accaduto che un Papa fosse presente nell'aula in cui viene presentato al pubblico un suo documento importante come è la lettera enciclica, e ieri è accaduto nell'aula del Sinodo in Vaticano. Altra prima volta, ieri è stata anche la prima volta che, oltre a cardinali e professori, accanto al pontefice si siano seduti esperti di tecnologia. Tra loro c'era Christopher Ola, cofondatore di Anthropic, che il Papa ieri a braccio ha ringraziato a un certo punto, virgolette, per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e benvenuto al nostro primo ospite, che è il professor Luigino Bruni. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei, economista, storico del pensiero economico, interessi crescenti, leggo dal suo sito, professore, interessi crescenti per etica, studi biblici e letteratura, ed è autore, tra gli altri, di una introduzione alla economia civile. Buongiorno e benvenuta alla nostra seconda ospite, che è Irene Doda. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutte le persone in ascolto.
Scrittrice, collabora con diverse testate, scrive di tecnologia, diritti umani, lavoro, questioni di genere, è autrice di un suo ultimo libro che è uscito di recente dal titolo Onnipotente, è un saggio pubblicato da Fuoriscena, coniugato al plurale, ovviamente. Allora comincio con lei, professor Bruni, che ci deve lasciare tra una manciata di minuti, diciamo così. Grazie, e quindi comincio a fare una prima domanda. Le chiedo se ha un significato particolare il fatto che il Papa ieri abbia scelto di presenziare alla presentazione di una sua lettera enciclica, la sua prima lettera enciclica.
Ma forse posso immaginare che, siccome nel testo uno dei passaggi fondamentali riguarda metterci la faccia in un mondo dove gli algoritmi sembrano prenderne il posto, cioè di metterci, uno dei passaggi più belli riguarda l'applicazione del principio di sussidiarietà ai rapporti umani, cioè che possiamo utilizzare gli algoritmi per fare una prima fase per decidere se licenziare o meno un lavoratore, ma l'ultimo miglio, l'ultimo passaggio, occorre che il direttore ci metta la faccia, ci metta le sue parole. Quindi questo è probabilmente un modo per metterci la sua faccia, la sua persona nel presentare un documento così importante, perché è un documento importante, non è, io l'ho nel mio editoriale di oggi per Avvenire, l'ho definita una delle più importanti encicliche nel tempo moderno della Chiesa, cioè va ricollegata più che Rerum Novarum, che era un testo per me, diciamo, che non mi ha mai entusiasmato, ma un testo molto impaurito dalla modernità, dal socialismo, dal liberalismo, va ricollegato alla Gaudium et Spes, anche le stesse parole, Magnifica Humanitas, somiglia molto alle gioie, mm-hmm, speranze dell'umanità, sono le gioie e speranze della Chiesa, quindi una lettera d'amore all'umanità così come è, con i suoi limiti ma con la sua grande magnificenza. Quindi è davvero un messaggio in un tempo di pessimismo, di paure che sono anche giustificate, che la Chiesa prenda posizione per un canto all'umanità, all'essere umano, all'Homo sapiens, nonostante le sue fragilità, nonostante i pericoli che ci sono anche dal punto di vista degli algoritmi, della tecnica, eccetera, ma che non si faccia prendere dalle paure, dall'angoscia e dal pessimismo, e dica che l'umanità è magnifica e rimane tale, e quindi deve rimanere tale. Per me è un messaggio stupendo.
E adesso poi veniamo anche al bivio a cui questa umanità magnifica si trova di fronte. Torno da lei tra un momento. Irene Doda, la domanda per lei a questo punto è, a proposito delle novità, delle prime volte di Papa Leone XIV, è se secondo lei perché il Papa ha voluto avere con sé il cofondatore di Anthropic, cioè una delle aziende che contribuisce a quei rischi che il Papa ha denunciato in questa sua enciclica, quasi come se esistesse buoni e cattivi nel mondo delle big tech. Che idea si è fatta lei di questo?
Allora, non sono nella mente di Papa Leone, quindi sicuramente non posso rispondere per lui. Su se esistono buoni e cattivi nel mondo delle big tech, io non ragionerei con questa categoria, nel senso, guarderei più al posizionamento di marketing che Anthropic ha avuto negli ultimi tempi, soprattutto nel suo scontro con la Casa Bianca, con il governo degli Stati Uniti, in cui si è sicuramente posizionato in una gara. Di quella che comunque è una gara commerciale, una gara verso l'accumulazione di profitto rispetto ad altre big tech, OpenAI, Meta e altre grandi aziende che stanno sviluppando l'intelligenza artificiale. Anthropic sicuramente ha voluto assumere una postura pubblica anche con tutta la questione della Costituzione, dell'etica, in cui si pone più come un'azienda etica che sviluppa intelligenza artificiale, tra virgolette, etica. Io personalmente non credo che questo sia necessariamente vero, nel senso veramente la vedo più come una mossa di marketing, anche perché non dimentichiamoci che comunque se parliamo di rischi, di limiti e di pericoli, diciamo di questioni sociali legate all'intelligenza artificiale, i modelli di Anthropic sono equivalenti a quelli di altre big tech. E comunque non dimentichiamoci sempre che Anthropic in passato, cioè fino all'anno scorso, i contratti col Pentagono milionari li ha fatti anche questa azienda, perché comunque nel mercato dell'intelligenza artificiale i contratti con la difesa, i contratti con l'intelligence e i contratti statali sono dove i soldi veri ci sono fondamentalmente, molto più che nella commercializzazione al grande pubblico. Ecco, quindi io terrei poi appunto. E quello che è stato fatto all'interno del Vaticano, probabilmente non sta a me commentarlo e non mi sento di esprimere una posizione pubblica su questa cosa in particolare, però sicuramente teniamo a mente che il posizionamento pubblico di Anthropic poi fa bene anche al loro marketing e al loro posizionamento
E
pubblico.
quindi dice lei trova una sua coerenza con quella presenza ieri in Vaticano. Torno da
Dalla
lui.
parte di Anthropic, sì.
Certo, torno da Luigino Bruni prima di salutarlo, ma un'altra domanda gliela voglio fare. La magnifica umanità creata da Dio di cui parla il Papa nell'enciclica si trova oggi, dice il Papa, di fronte ad una scelta decisiva, un bivio. Da un lato o torna ad innalzare una nuova torre di Babele, dove si impone una lingua in qualche modo, e una lingua che poi non permette a nessuno di capire sì l'uno con l'altro, oppure l'altra alternativa è edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Luigino Bruni, chi e che cosa ci sta portando a questo bivio e quindi di fronte a questa decisione, tra la Torre di Babele e la comunità con Dio?
Ma se guardiamo il contesto, diciamo, diciamo, il contesto più ampio da dove tratta l'episodio della Torre di Babele, ci accorgiamo che il fondatore di Babele viene definito dal testo il primo potente della terra. Quindi è un problema che ha a che fare con il potere. E il grande tema di Babele, che anche il Papa non esplicita perché non è un'enciclica esegetica, il tema di Babele è la comunità dei simili, che si chiude con le mura verso il diverso, perché parlano tutti una stessa lingua e vengono dispersi e lì nascono le molte lingue dell'umanità come una benedizione. Quella dispersione è benedetta, non è un'espressione negativa. Quindi oggi il grande tema a cui stiamo assistendo, cioè far costruire delle mura buone e mura cattive, perché tutti costruiscono, tutti lavorano in entrambe le metafore, perché lavorano sia i costruttori di Gerusalemme bene che i costruttori di Babele. Il vero bivio è il tema delle mura della comunitas come cumenia, mura reciproche che sudano, o della comunitas come comunus, come dono reciproco. Cioè, se noi siamo capaci di capire che non c'è una terra promessa buona, una terra buona escludendo il diverso in tutte le varie dimensioni della diversità, oppure continuiamo a immaginare, come dice anche il testo, un mondo diviso fra amici e nemici, noi e loro, a chiuderci dentro mura nuove. Io credo che il Papa faccia un enorme invito ad abbattere le mura sbagliate e a costruire quelle nuove. Poi chiaramente una lettera enciclica alla fine è un testo, non è che il mondo si cambia automaticamente scrivendo, anche se la parola è il grande tema dell'enciclica, l'importanza della parola umana. E poi non è un'enciclica molto religiosa, quindi io non enfatizzerei molto il fatto della comunità di Dio, perché ho fatto una ricerca, la parola Gesù ricorre 9 volte, la parola lavoro rigore 71 volte.
E allora, professore, la fermo su questo aspetto, perché qui mi voglio collegare prima di ritornare da Irene Doda e salutarla, perché appunto deve lasciare la
convegno su economia e letteratura qui a Catania, Università di Lettere. Sì.
A proposito di ricerche sul testo, stamattina l'ho fatta, non ieri, e mi dispiace di aver lasciato passare tanto tempo, ho fatto una ricerca per capitalismo. L'espressione capitalismo e tantomeno il neoliberismo in quella enciclica non viene mai utilizzata da parte del Papa. Allora le chiedo, questa enciclica, sì, che è quella che denuncia i pericoli, no, delle grandi società della tecnologia, di quanto quel dominio è un dominio che deve essere addirittura, dice il Papa, disarmato, in questa enciclica in cui si denuncia il peggio che oggi il sistema capitalistico può produrre, no? Dal punto di vista dei pericoli per l'umanità, il Papa non usi mai l'espressione capitalismo. Perché, secondo lei?
Ma allora, in questa enciclica ci sono alcune cose, non ce ne sono altre. Ad esempio, io ho fatto notare molto vagamente che non si parla. Si parla, siccome a lui sta molto a cuore al Papa l'umano, si parla poco delle creature non umane, si parla pochissimo di animali, piante, ambiente, che sono oggi, si parla poco di donne, eccetera. Però il capitalismo è diventata, parola capitalismo, una parola logora, perché cosa significa capitalismo oggi in un mondo dove l'alternativa, il capitalismo è una parola che nasce praticamente con Marx, ed era legata ad un'alternativa che non fosse capitalista. Oggi il capitalismo è il nostro mondo, quindi una parola che in sé, anch'io la uso molto nei miei libri, ma dico sempre, nella prima pagina la uso in mancanza di meglio. Quindi il Papa parla delle sfide di questo sistema economico. Se lei fa una ricerca dove mette la parola economia, lavoro, sistema economico, ne troverà molte. Chiaramente non usa capitalismo, che non è nel linguaggio di chi ha preparato l'enciclica del Papa stesso, ma il contenuto, al di là della parola, è una riflessione sul nostro sistema economico, sul capitalismo, anche se, ripeto, non è un'enciclica direttamente economica, non è un'enciclica che parla direttamente di sistemi economici, perché il grande tema è la famosa custodia dell'umano in un tempo di cambiamenti antropologici molto grandi e quindi anche di cambiamenti economici, ma bisogna cercarlo nei dettagli. Ad esempio, la sua critica che c'è nell'enciclica molto forte al commercio delle armi, a tutto il tema della guerra alimentata da grandi interessi economici. Che cos'è questo se non è una malattia del nostro capitalismo?
E su questo potremmo proseguire, ma non abbiamo più tempo. Luigino Bruni, grazie per essere stato qui con me e buona giornata.
Grazie per avermi invitato, grazie a tutti e a tutte.
Buona giornata, Luigino Bruni, economista, storico del pensiero economico. Torno da Irene Doda, che è ancora collegata con noi. Doda, sì. Non la sento,
sì,
più? Ah, eccola, sì, adesso
mi
la sento. Le ripropongo sostanzialmente questa stessa domanda, cioè che tipo di interpretazione si può fare. Ora Bruni avrei dovuto aggiungere anche e dirgli che in quel testo, se non si parla mai di capitalismo, si parla ripetutamente in almeno 8-9 passaggi del profitto. In uno di questi si dice: evitiamo la sindrome di Babele, cioè l'idolatria del profitto che sacrifica i deboli, l'uniformità che appiattisce le differenze, la pretesa di un linguaggio unico. E in altri passaggi appunto usa la categoria del profitto quasi come se fosse un sinonimo appunto del capitalismo. Però questo è quello che penso io, che non ha molta voce in capitolo in questa storia. Chiedo invece a lei: che idea si è fatta di questo vuoto linguistico, se così lo possiamo definire, di Papa Prevost nella sua enciclica?
Allora, sono sostanzialmente d'accordo con lei e anche in parte con quello che diceva prima il professor Bruni, nel senso che si tratta comunque di una terminologia che magari non appartiene alla Chiesa Cattolica e diciamo al modo di porsi di chi ha scritto l'enciclica. Detto questo, se vediamo al merito di quello che c'è scritto, sicuramente esiste una critica molto forte nei confronti della concentrazione del potere, della concentrazione della ricchezza, dell'idolatria del profitto o comunque della perseguimento del profitto a qualsiasi costo. E quindi credo che comunque il merito, diciamo, della critica del sistema economico ci sia al di là delle definizioni che usiamo. Io credo invece, d'altra parte, che invece concentrarsi su...
Non la sento più.
Tra chi accumula la
diceva
ricchezza,
concentrarsi, invece... il segnale è sparito per 5 secondi, diceva concentrarsi su, e poi l'ho persa per qualche secondo. Prego.
concentrarsi sulla dialettica tra lavoro e capitale, tra chi detiene la concentrazione del potere, la concentrazione della ricchezza e chi invece è escluso da questa ricchezza, sia un modo di leggere i sistemi del potere della nostra contemporaneità che comunque è ancora utile, ecco. L'altro punto su cui mi trovo d'accordo anche con quello che diceva il professor Bruni è un po' l'antropocentrismo di questa enciclica in cui si parla magari meno di altri tipi di creature, altri tipi di, diciamo, vogliamo chiamarle coscienze, intelligenze che non siano quella umana, quindi l'attenzione comunque alle piante, agli animali, alla natura, anche se comunque il Papa parla di impatti ambientali dell'intelligenza artificiale, che secondo me è comunque un grande tema tra i più importanti, insomma, della critica e dei limiti anche di questo, non solo di questo modello economico, ma anche di questo modello tecnologico.
Il Papa parla di disarmare, usa questo verbo e lo riferisce all'intelligenza artificiale. Un'intelligenza artificiale che se va disarmata vuol dire che in qualche modo si è armata, qualcuno l'ha armata, chi questa intelligenza artificiale la sta costruendo come un'arma in qualche modo. Secondo lei è esagerato questa espressione che usa il Papa oppure in qualche modo testimonia ciò di cui si tratta? Perché da quel mondo lì, il mondo, diciamo così, delle grandi aziende tecnologiche, almeno quelle appunto più ricche, multimiliardarie, da quel mondo lì, a volte non so se per convenienze o per strategie di marketing, si denunciano pericoli di uno sviluppo dell'intelligenza artificiale. Lo stesso capo di Anthropic, no? Ci ha raccontato più volte in questi mesi che i prossimi mesi potrebbero essere i mesi in cui l'intelligenza artificiale arriva ad eguagliare e addirittura forse anche a superare l'intelligenza umana. Disarmare è esagerato oppure è testimone del momento, quel verbo?
Allora, sul disarmare mi trovo nuovamente d'accordo, nel senso che l'intelligenza artificiale è tuttora utilizzata come arma. Pensiamo alla Palestina, pensiamo alla repressione delle migrazioni all'interno degli Stati Uniti stessi, quindi sia in politica estera che in politica interna e questioni di sicurezza, l'intelligenza artificiale e i dati sono utilizzati come armi. E questo credo che sia un altro grande interrogativo di chi questi strumenti li deve comprendere, regolare e in qualche modo riportare all'interno del controllo democratico. Quindi limitare gli usi dell'intelligenza artificiale all'interno di scenari di guerra, secondo me, è un punto fondamentale di chi si occuperà della governance futura delle nuove tecnologie. E sulla questione della coscienza, dell'intelligenza umana, dell'intelligenza artificiale, invece mi trovo meno d'accordo con il capo di Anthropic o comunque con la posizione che riferiva lei prima, perché sostanzialmente al momento le intelligenze artificiali sono ancora sotto il controllo umano e non c'è nessuna indicazione se non appunto queste. Mi viene da dire magari quasi esagerazioni da parte delle stesse aziende tech che però un po' vogliono diciamo, farsi portatrici e dire guardate, noi stiamo sviluppando una cosa che è così potente che potrebbe superare l'intelligenza umana. Tutto il discorso sulla superintelligenza artificiale lascia un po' il tempo che trova e appunto in questo momento io la leggerei più come una strategia di marketing, come una visione un po', diciamo, un'esagerazione del futuro per non interrogarci sul presente. Ecco, facciamo attenzione a non farci distrarre da questo specchietto dell'allodole dell'IA cosciente per poi non pensare effettivamente a cosa gli strumenti di intelligenza artificiale, attenzione, in mano agli uomini e agli esseri umani e ai sistemi di potere che dominano il nostro mondo in questo momento, stanno causando. E tra questi c'è sicuramente la guerra e la violenza organizzata.
Sono le 11:19 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare. Ricordo che queste tesi e questi ragionamenti che state ascoltando da Irene Doda, poi li potete anche ritrovare in questo libro di cui parlavo all'inizio del nostro collegamento, Doda, Onnipotenti, pubblicato da Fuoriscena, dove se il Papa come ricetta offre quella del disarmo dell'intelligenza artificiale, lei, Irene Doda, ragiona su quelli che definisce in quell'ultimo capitolo gli appunti di resistenza e in particolare la proposta di un'intelligenza artificiale comunitaria. Di cosa stiamo parlando quando usiamo quel termine particolare, ricchissimo di significati, che è resistenza?
E Sì, sicuramente io nel mio libro parlo, nell'ultimo capitolo, appunto, dopo aver fatto una lunga pars destruens e lunga analisi, diciamo, di quali sono le storture, di come la governance tecnologica sta impattando la nostra società, cerco di portare una parte un po' più positiva, ecco. E tra queste parlo proprio di riappropriazione degli strumenti tecnologici e anche di intelligenza artificiale comunitaria. Ecco, io credo che la tecnologia non è uno strumento, non è un'entità neutra, ma è profondamente plasmata dai sistemi di potere che ci stanno alle spalle e degli usi che viene fatto e dalle decisioni che vengono prese sulla tecnologia stessa. Quindi una delle soluzioni, tra virgolette, anche se poi ovviamente non sta a me proporre delle soluzioni, però una delle soluzioni che io propongo, citando degli esempi, è quella di strumenti tecnologici, anche intelligenze artificiali, che in qualche modo siano progettati da comunità, che possono essere comunità politiche, linguistiche o sociali, come modelli di sviluppo, governance, utilizzi della tecnologia in cui le comunità locali, le organizzazioni di base, i collettivi, chiamiamoli come vogliamo, non sono solo consumatori passivi o fonti di dati da estrarre, ma sono coloro che progettano e custodiscono gli algoritmi e le tecnologie stesse. Faccio ad esempio un esempio nell'ultimo capitolo del libro, che è quello di un progetto che si chiama LATAM GPT. GPT è come ChatGPT, insomma, è il modello linguistico, che è una traduzione in pratica e anche su grande scala del concetto di riappropriazione tecnologica e anche di autonomia, sovranità digitale. È un progetto sviluppato dal Centro Nazionale per l'Intelligenza Artificiale del Cile, che tra l'altro ha una storia di, diciamo, socialismo tecnologico, chiamiamolo, anche durante la presidenza di Allende, che è nata, diciamo, col sostegno del presidente, l'ex presidente cileno, Gabriel Boric, ed è un'alleanza che praticamente è pensata per addestrare questo grande modello linguistico interamente pensato, nella regione, dell'America Latina, dell'America del Sud meridionale. E che vede, diciamo, al centro la custodia delle conoscenze culturali proprie di quel continente, la preservazione delle lingue indigene e soprattutto un modello di governance che è la tecnologia come infrastruttura pubblica sostanzialmente. Quindi questo è un esempio di riappropriazione tecnologica, intelligenza artificiale
Certo.
comunitaria che non fa riferimento alle grandi big tech, ma invece risponde a delle esigenze di comunità.
E quindi il riferimento a quell'infrastruttura pubblica evoca, e come ha fatto lei anche prima, una prospettiva, diciamo così, di tipo socialista. Prevost, il Papa, in qualche passaggio sembra avvicinarsi a quel tipo di ipotesi, perché c'è in quella enciclica un Papa che si preoccupa del fatto che gli stati tornino un po' a fare gli stati, cioè che dispongano di un loro potere di regolamentare, indirizzare l'economia, non solo la finanza, e quindi anche Big Tech, non fare gli spettatori. Scrive il Papa: un tempo erano soprattutto gli stati a guidare e indirizzare l'innovazione. Oggi invece i principali motori dello sviluppo sono attori privati, non gli stati. Spesso sono attori privati transnazionali, dotati di risorse e capacità di intervento superiori a quelle di molti governi. E quindi, in qualche modo, a fronte di questa diagnosi, il Papa dice: è necessario che gli stati tornino a fare gli stati, cioè che ci sia quella dimensione pubblica capace di dettare delle regole, definire delle regole. E questa prospettiva sappiamo che è una prospettiva odiata dalla stragrande maggioranza dei capi, dei padroni delle big tech negli Stati Uniti, soprattutto. È una prospettiva di rivalutazione, diciamo così, socialista, Irene Doda. So che forse uso termini forse inappropriati, ma mi interessa il suo giudizio, ovviamente.
E dal mio punto di vista sì, cioè, può essere una delle soluzioni, una riappropriazione socialista, una visione socialista della tecnologia e della sua governance. E non so se il Papa usa o userebbe queste espressioni, però sicuramente si può trovare, no, una corrispondenza in questa riflessione sul ruolo dello Stato. Una precisazione che ci tengo a fare, perché spesso viene fuori questo discorso, no, che quando si parla di infrastrutture pubbliche e di governance statale, bisogna sempre sottolineare il fatto che Stato democratico basato sui diritti umani e lo Stato di diritto, quindi non si sta parlando della Cina, ad esempio, no? Che è sempre un po' il grande spettro che viene evocato in questo caso, quindi non di una di uno Stato che in qualche modo opprime i propri cittadini, che poi vediamo in realtà anche l'alleanza tra apparati statali negli Stati Uniti e grandi big tech, in realtà anche lì c'è un ruolo dello Stato. Il punto è quale ruolo dello Stato e in che modo le decisioni vengono prese. Ecco, se le decisioni vengono prese in senso democratico, c'è sì il tema della regolamentazione, sicuramente, quindi quali regole, quali limiti si impongono all'espansione delle nuove tecnologie, e dall'altra parte c'è anche il tema della costruzione di infrastrutture digitali pubbliche sotto il controllo democratico, che quindi possano in qualche modo fare, tra virgolette, concorrenza a big tech. Quindi immaginiamo, ad esempio, se l'Europa con il suo potere regolatorio e anche il suo potere tecnologico mettesse delle infrastrutture pubbliche, costruisse delle infrastrutture pubbliche che in qualche modo possano garantire un'autonomia digitale, una sovranità digitale contro l'influenza delle big tech statunitensi, potrebbe essere qualcosa che mette effettivamente molto in difficoltà
gli oligarchi. Vediamo se questo passaggio dell'enciclica del Papa si avvicina a questo ragionamento che lei sta facendo. Io penso di sì, ma voglio la sua opinione. Dice in uno dei passaggi dell'enciclica Papa Leone XIV: è indispensabile che l'impiego dell'intelligenza artificiale, soprattutto quando coinvolge beni pubblici e diritti fondamentali, sia accompagnato da criteri chiari e controlli effettivi. Le comunità e i corpi intermedi non possono essere ridotti a destinatari di decisioni prese altrove, ma devono poter contribuire al discernimento e alla vigilanza. E qui l'ultima riga e mezzo dice: inoltre, parla e scrive il Papa, la proprietà dei dati non può essere affidata solo ai privati, ma va regolamentata. Quindi qui il Papa prevede, no, un'opzione che quei dati in parte possano essere di proprietà pubblica.
Sì, e devo dire che questo passaggio mi trova d'accordo, nel senso che il Papa sarebbe d'accordo anche con tanti attivisti per l'open source che parlano appunto di portabilità dei dati, di capacità delle persone di agire sui propri dati e di intelligenze artificiali o comunque di tecnologie che siano in qualche modo aperte anche alle comunità, alle persone, e che non siano soltanto calate dall'alto. Ecco, quindi mi sembra una riflessione molto interessante e anche molto importante, che venga anche da una voce autorevole come quella del Papa, che magari parla a delle persone a cui magari il mondo dell'attivismo o il mondo, diciamo, più legato al socialismo non riesce ad arrivare. Quindi mi sembra positivo che comunque queste riflessioni vengano fatte anche a livello di Chiesa e a livello di diciamo mondo cattolico.
:28 pubblica Radio Popolare. Siamo arrivati alla conclusione della trasmissione di oggi. Un invito alla lettura non soltanto dell'enciclica del Papa, ma anche e soprattutto in questo contesto, perché del Papa se ne è parlato tantissimo in queste 24 ore, di Onnipotenti, è il titolo del libro di René Doda, di cui abbiamo anche attraversato alcuni passaggi nel corso di questa chiacchierata stamattina. Pubblicato da Fuoriscena. Irene Doda, io la ringrazio per essere stata qui con me e le auguro una buona giornata.
Grazie a voi, grazie a tutte le persone in ascolto.
Irene Doda è scrittrice, come dicevamo, collabora con diverse testate, scrive di tecnologia, diritti umani, lavoro, questioni di genere. Ricordo ancora il titolo di questo suo ultimo libro, Onnipotenti. È tutto, la linea adesso passa a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani, anzi no, domani no, perché c'è la tappa del Giro di Radio Popolare per i quartieri di Milano, quindi un pezzo del palinsesto sarà dedicato prioritariamente a quell'appuntamento, e con pubblica ci risentiamo il giorno seguente, cioè a dire giovedì dopodomani. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!